sono le 9:53 in questo venerdì mattina e passiamo alla nostra seconda diretta della mattinata informativa, in cui andremo a parlare delle mobilitazioni che si sono tenute negli ultimi mesi in Serbia. E sappiamo bene che dal 1° novembre scorso una pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad è crollata, provocando la morte di 15 persone, ma questo atto, lungi dall'essere solo una, diciamo, letto come una catastrofe tra le tante, invece è rientrato in un discorso molto più ampio che ha portato a una condanna forte della corruzione all'interno del governo serbo e all'inizio di una ondata di massicce proteste da parte dei cittadini, che hanno iniziato a bloccare le strade, coinvolgendo poi anche gli studenti, che aggiuntosi alle proteste hanno iniziato a occupare tutte le facoltà del paese. Così hanno dato vita anche a delle proteste che non si vedevano in Serbia dal 96, dal ciclo del 96-97, e chiaramente il retroscena lo andremo ad indagare adesso di queste mobilitazioni con due autori di Balkan Brew newsletter. Balkan Brew è una newsletter che parla appunto di Balcani, che si tiene tutti i venerdì mattina online in inglese, per chi volesse andare a cercarla. Poi metteremo nel podcast anche i riferimenti. Innanzitutto vi chiedo, Tommaso e Rodolfo, se mi sentite correttamente.
Sì, tutto chiaro. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siamo tutto a posto anche per me, buongiorno.
Allora, inizio con la prima domanda. Pare che con il crollo della pensilina queste, diciamo, mobilitazioni e in particolare le azioni degli studenti siano quasi eruttate dal nulla per quanto riguarda una stampa più insomma nazionale o locale. Cosa si muoveva invece prima, che ha fatto, diciamo, i prodromi di questa esplosione?
Beh, sì, allora diciamo che queste proteste non vengono fuori dal niente. Ci sono state diverse proteste anche negli anni scorsi, diciamo è più o meno un decennio, mano a mano che il partito dell'attuale presidente Aleksandar Vučić costruiva un po' il suo potere in Serbia. Ci sono state anche delle ondate di proteste che di solito avevano a che fare con problemi molto concreti. Ci sono state delle proteste più o meno 10 anni fa contro i piani di rinnovamento urbano di Belgrado, che erano molto controversi. Ci sono state delle proteste in anni più recenti, nel 2023, dopo un massacro in una scuola elementare a Belgrado contro la violenza delle armi da fuoco in Serbia. Quello che è diverso in questa protesta è il fatto che è essenzialmente apartitica e ha delle richieste molto 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 puntuali e molto legate a delle cose che non hanno a che fare veramente con la politica dei partiti, ma con lo stato di diritto, l'applicazione della legge e la volontà, diciamo, di fare in modo che le istituzioni in Serbia lavorino correttamente senza seguire quelli che, secondo i manifestanti, sono interessi di partito o interessi di singoli politici. È una cosa molto interessante, non mi dilungo molto, constatare, quando sono stato in Serbia la settimana scorsa a parlare appunto con gli studenti, una cosa su cui loro insistono molto è che questa appunto non è una protesta politica, anche se poi, per semplificare, i media, soprattutto i media europei e i media occidentali, diciamo, la presentano come una protesta tra virgolette antigovernativa. Loro in realtà tecnicamente non chiedono nemmeno le dimissioni di Vučić, non chiedono un cambio di governo, chiedono semplicemente che, semplificando un po', giustizia sia fatta per capire veramente cosa è successo a Novi Sad e che i documenti su questa presunta ricostruzione, sui lavori che erano stati fatti nella stazione, vengano resi pubblici e che vengano, diciamo, accusati, investigati i presunti responsabili. Quindi ecco, sintetizzando un attimo, è questa un po' la cosa veramente potente di questa protesta e il motivo per cui sta anche ottenendo così tanto sostegno in Serbia, nel senso che persone di diverse opinioni, di diversi orientamenti politici, ovviamente sono tutte messe insieme da questa richiesta molto semplice: la lotta alla corruzione. Nessuno, indipendentemente dalla propria ideologia politica, può dire di essere a favore della corruzione. Questo ovviamente fa sì che queste proteste siano molto popolari.
Ecco, dato che prima mi citavi, no, il fatto che sei stato a queste mobilitazioni, vediamo una estensione territoriale veramente sbalorditiva. Per esempio a noi qua all'Italia è arrivata la notizia che sono scesi in piazza anche i teatranti, la categoria dei teatranti, che si sono andati ad unire a molte altre categorie, tra gli agricoltori, i lavoratori elettrici e molte altre. Però allo stesso tempo veniva riportata da alcuni giornali l'esistenza di una spaccatura verticale, diciamo, nella società serba. Quindi, nonostante le proteste si stiano velocemente estendendo, molte associazioni di categoria e settori della società esitano a schierarsi apertamente contro il governo, proprio in quella dicotomia che ti, insomma, stavi anticipando tu prima, no? Per quanto le rivendicazioni siano di ampia gamma, però poi il governo sta facendo molta leva in un discorso che vuole ridurre questo movimento solo il piano insomma antigovernativo. Quindi quello che vorrei chiederti è un po' qual è la capillarità effettiva che sta assumendo la protesta, la presa territoriale, fin dove sta arrivando e via dicendo.
Sì, allora, per capire un po' la situazione, magari le persone in Italia non hanno bene, come dire, mancano un po' del contesto generale, quindi semplificando un po', per capire queste proteste secondo me è necessario mettere una cosa in chiaro, cioè bisogna pensare alla Serbia come a quello che in inglese si definisce come un captured state, uno stato, come dire, dove il partito al governo è riuscito a costruire il suo consenso attraverso un'ampia rete di corruzione, nepotismo, favoritismi, appalti. Quindi, diciamo, la cosa, questo è molto rilevante per la domanda che mi hai fatto, perché bisogna capire che la base del consenso in Serbia, come per molti paesi dei Balcani, è proprio il fatto di essere parte di questa rete di potere, nel senso che anche a livello locale, anche nelle piccole amministrazioni, anche nelle scuole elementari, in posti dove normalmente anche da italiani non ci aspetteremmo che le logiche di partito abbiano un peso, nei Balcani invece molto e in Serbia funziona molto spesso così. Quindi è sorprendente, la cosa che a me colpisce molto, da una parte, è vedere come ci siano dei settori della pubblica amministrazione e gente che fa parte delle amministrazioni controllate anche dal partito di Vučić, che hanno sostenuto la protesta, che si sono uniti ai manifestanti, alle loro rivendicazioni. Una cosa molto sorprendente, per esempio, è il fatto che una parte dei lavoratori, dei dipendenti della TV pubblica serba, RTS, abbia sostenuto, diciamo, questa protesta nei confronti del governo, proprio perché appunto la Serbia è una società in transizione dove gran parte delle risorse dipendono dallo schierarsi con il potere, adesso semplificando tra molte virgolette. E da un punto di vista territoriale, l'estensione di queste proteste è, se possibile, ancora più stupefacente. Nella newsletter che abbiamo pubblicato oggi, diciamo, alla quale invito ovviamente gli ascoltatori a iscriversi, l'indirizzo è appunto balkanbrew.substack.com, abbiamo riportato un reportage interessantissimo del Courier de Balkan, questo sito francofono sui Balcani, che racconta proprio come in questo momento in Serbia si stia protestando anche in posti che non hanno mai protestato in tutta la loro esistenza. Ci sono posti dove vivono in 700 persone e dove in questo momento la gente comincia ad andare in strada, ed è questa una cosa assolutamente sorprendente, perché di solito le proteste nei Balcani, anche in Italia, diciamocela, un po' ovunque, diciamo, sono sempre confinate ai grossi centri urbani, e quindi vedere che invece questa protesta sta avendo presa anche in aree remote, provinciali, è una cosa assolutamente sorprendente. Quindi, diciamo, bisogna capire cosa succederà, E questo magari può essere un gancio, diciamo, per introdurre poi un discorso più generale sulla situazione politica in Serbia. Però perché comunque appunto è difficile per una protesta che non ha rivendicazioni partitiche riuscire a esprimersi poi in un sistema parlamentare, in un sistema politico, ma da un punto di vista, diciamo, di partecipazioni, di sostegno, di diffusione, questa protesta è decisamente grande, è decisamente insolita ed è decisamente sorprendente, anche paragonandola a quelle che ci sono stati in anni recenti in Serbia.
Ecco, proprio tu andavi a introdurre, no, un po' la prossima domanda che volevo farti, nel senso che anche prima, no, sottolineavi l'importanza del discorso sull'anticorruzione che è alla base, no, insomma, un po' riducendo anche qui, facendo una semplificazione però di tutte le mobilitazioni, e che quindi chiaramente stanno accogliendo una fetta di popolazione molto ampia. E, secondo te, si può dire che si stia uscendo da un binario destra-sinistra verso una lotta più genericamente sociale? Secondo te è vera questa affermazione? È solo il cappello solo, insomma, per così dire, il largo cappello dell'anticorruzione che permette questo collante, se appunto ritieni che esista, o ci sono altri fattori importanti di cui tenere conto?
Allora, secondo me questa protesta, per come è organizzata e per quello che ho potuto vedere io e capire io parlando con degli esperti, parlando con gli studenti, riesce a essere così universale proprio perché evita, cioè questa è una strategia, come dire, necessaria e alla quale gli studenti che manifestano in Serbia stanno facendo un'attenzione estrema, evita di finire dentro, di toccare tutte quelle grosse divisioni che continuano a esistere all'interno della società serba. Anche per chi non è un esperto del paese, noi comunque siamo abituati a pensare alla Serbia come un paese complesso, dove l'opinione pubblica non è chiaramente a favore dell'Unione Europea o a favore di rapporti privilegiati con la Russia, dove l'opinione pubblica non ha ancora una posizione univoca su una questione incredibilmente sensibile come quella dell'indipendenza del Kosovo. E inevitabilmente, come dire, qualunque movimento politico prima o poi deve confrontarsi con queste divisioni, non tanto perché sono divisioni all'interno del movimento politico, ma perché è una spaccatura che esiste nella società, per cui, diciamo, la grande trappola in cui stanno cercando in tutti i modi di non finire gli studenti, però più in generale chi protesta in questo momento, è proprio farsi incasellare in queste grosse divisioni che sono proprio, come dire, parte integrante della vita politica e sociale serba. Dopodiché, da una parte questo movimento sta evitando in tutti i modi di toccare questi tasti, d'altra parte bisogna un po' anche capire quello che succederà nei prossimi mesi, ed è una cosa molto difficile proprio perché questo movimento, proprio perché ha scelto di evitare di prendere delle posizioni su questi temi, sta proprio anche rifiutando ogni tipo di collaborazione, di vicinanza ai partiti dell'opposizione in Serbia, e sta evitando anche di trasformarsi in un movimento politico. Quindi sì, da un certo punto di vista, quello che vorrei magari come dire, il principale punto che mi sento di poter dire, la mia osservazione principale è che questo movimento non ha, come dire, in sé ha una natura che trascende le divisioni in Serbia, ma queste divisioni, almeno per quanto posso vedere io, chiaramente sono ancora lì, fanno parte del dibattito politico da decenni, ed sarebbe abbastanza illusorio pensare che sia la società stessa a cambiare. La forza di questo movimento, la novità e la freschezza di questo movimento è proprio il fatto che si stia facendo carico di alcuni messaggi trasversali che evidentemente vanno in qualche modo anche contro il governo, ma che non ricadono nelle caselle della politica tradizionale. Non dubito che, volendo, diciamo, incontrare manifestanti diversi, parlare con diversi manifestanti su temi molto più ampi, come il posizionamento internazionale della Serbia, come l'indipendenza del Kosovo, si otterrebbero risposte molto diverse, opinioni molto diverse, ma non è questo il punto della protesta, e non sono argomenti che vengono sollevati durante le manifestazioni. Giustamente gli studenti e chi scende in piazza si guarda molto bene dal prendere una posizione o dal commentare queste cose, perché sanno che inevitabilmente poi verrebbero manipolati da parte del governo e da parte dei giornali serbi controllati dal governo, che in qualche modo li userebbero per delegittimare tutto il movimento.
Certo, chiaro. Io adesso andrei magari a fare proprio una domanda su questo, no? Il difficile rapporto che sta avvenendo, diciamo, con le forze politiche, come restituivi tu, in maniera chiaramente voluta, magari a Tommaso. E chiaramente è parte del disegno, diciamo, politico di queste mobilitazioni e della direttiva che si sono dati una forte diniego del dialogo proprio con le forze partitiche. Ora che il governo è caduto, pensi che questa cosa continuerà a essere vera e per la lungimiranza, diciamo, di queste proteste, l'assenza di delle rivendicazioni più specifiche, no? Più vertenziali, quale credi che futuro possa aprire per la, appunto, per la vita futura di queste mobilitazioni?
Sì, intanto c'è da dire che il governo è caduto, nel senso che Milos Vucevic, il primo ministro serbo, ha dato le dimissioni il 28 di gennaio, 2 settimane fa, più di 2 settimane fa. È ancora il primo ministro. Questa cosa non è cambiata, cioè l'assemblea serba non ha, come si dice, approvato le dimissioni, per cui lui al momento è ancora lì. E non sembra che questa cosa cambierà a breve, cioè anche nel momento in cui l'assemblea serba dovesse approvare le dimissioni di Vucevic, lui sarebbe comunque rimarrebbe comunque lì ad interim fino a quando non si troverà, no, un successore. E questa è una delle varie carte che Vucic, il suo partito progressista serbo, si tengono vicini, pronta da giocare, no, in ogni momento. Come diceva Rodolfo, dubito, cioè non si vede nel breve periodo un'organizzazione partitica o politica di questo movimento studentesco al momento. Il governo continuerà a provare a rispondere a mano, cercando di placare le proteste. Finora però tutti i tentativi di calmare i manifestanti e andare incontro alle loro domande per portare a una diminuzione delle persone in piazza, a un dialogo un po' meno conflittuale, sono falliti. I primi sono stati quelli, di fronte alle richieste degli studenti di pubblicare i documenti relativi ai lavori a Novi Sad, per cui la restaurazione della stazione, il cui poi tetto è caduto, la cui tettoia è caduta, uccidendo 15 persone. Pucci ci ha subito risposto dicendo: va bene, ripubblichiamo. E nelle 2 settimane successive al disastro sono stati pubblicati 95 documenti. Dopodiché Pucci ci è tornato agli studenti dicendo: ok, bene, abbiamo pubblicato tutto, adesso basta proteste. Gli studenti hanno detto di no. Nel frattempo siamo arrivati a 2 settimane fa alla pubblicazione di 1.003 documenti, e 2 settimane fa Vucic ha fatto un appello alle autorità dicendo: vi prego, pubblicate tutti i documenti relativi ai lavori di restaurazione. Cioè, è chiaro che nel tutti i tentativi di andare incontro agli studenti sono stati giudicati non sufficienti e hanno fallito completamente nel calmare le proteste. L'ultima parte di questi tentativi sono 15 arresti che nell'ultima settimana sono stati effettuati da le istituzioni che si occupano di anticorruzione in Serbia. 15 arresti, compresi quelli del sindaco di Obrenovac, che è un piccolo paesino vicino a Belgrado, e del direttore della compagnia elettrica serba. Tutti questi arresti rientrano sotto il grande cappello dell'anticorruzione, appunto, ma sono legati a fatti avvenuti dal 2021 ad oggi, per cui è un sembra un momento di disperazione in cui il capitano di una nave che sta affondando urla di gettare il peso morto a mare per provare a rimanere a galla il più possibile. Adesso il governo è lontano, il governo è caduto, ma non è ancora caduto. C'è questa situazione dove sicuramente c'è molto nervosismo da parte del Partito Progressista Serbo. È difficile capire nel breve periodo cosa potrà succedere effettivamente.
Chiaro, e insomma quello che restituisci è un clima, appunto, no, stanno saltando delle teste, ci sono dei capri espiatori che vanno trovati per insomma tenere un po' insieme la baracca finché si riesce e non farla affondare fino in fondo, no? Ecco, su questo andrei a farti proprio una domanda. Il governo, come hai detto bene tu, non è propriamente caduto, ma insomma è traballante, se vogliamo, e rischiano di cadere delle teste nel prossimo futuro per via delle proteste? Quali sono insomma i prossimi sviluppi che possiamo immaginare?
Non lo so, questa è una domanda, è una domanda un po' complessa. Sicuramente Vucic ha due carte da giocare nel breve periodo. Una è quella di far saltare il governo, per cui ricorrere ad elezioni, che è una delle sue strategie classiche. Appunto, come diceva Rodolfo all'inizio, sono 10 anni che le proteste in Serbia sono vengono a galla ogni tot. Cioè Vucic e il Partito Progressista Serbo hanno una grande esperienza nel gestire questi momenti di forte conflitto sociale. Il ricorrere alle elezioni è una di queste tattiche, cioè nel momento in cui, tra l'altro, in un paese come la Serbia le ultime elezioni sono state giudicate, sono state molto criticate per irregolarità nel processo di conta dei voti, irregolarità con persone che con pullman organizzati per far votare persone anche dalla Repubblica Srpska, l'entità maggioranza serba della Bosnia. È chiaro che ricorrere alle elezioni può essere una di queste tattiche. Una delle cose che non risponde esattamente alla domanda, però mi sembra importante dire, è che un grande assente in queste proteste, mentre appunto diversi settori della società sono a supporto degli studenti, uno dei grandi assenti è l'Unione Europea, che è stata molto molto tiepida e posizionarsi rispetto a queste proteste, che è vista come parte del problema da parte degli studenti, e che finché sosterrà Vucic, ecco, è difficile riuscire a immaginare un cambio politico vero nel paese.
Chiaro, tra l'altro da quello che possiamo leggere noi si fa spesso un confronto, diciamo, in opposizione rispetto a quelle che sono state le proteste in Georgia. Qua viene riportato proprio per la mancanza di delle istanze europeiste. Tu invece mi restituisci un discorso che invece verte verso l'Unione Europea, è questo che intendevi?
Allora, non so, poi magari su questo può aggiungere anche Rodolfo, che è stato, ha parlato con gli studenti. Non mi sembra ci sia nessun tipo di accusa vera e propria mossa nei confronti dell'UE da parte degli studenti e studentesse che sono in piazza. Sicuramente negli ultimi anni l'UE non è vista in modo positivo dalla società, dagli attivisti in Serbia, nel senso che se pensiamo alle ultime grosse proteste prima di queste che legate alla tragedia di Novi Sad, erano delle proteste contro l'estrazione del litio nel paese. Estrazione di litio che è in mano a una società, oddio, adesso credo tedesca, comunque di un paese dell'Unione Europea, e che fa parte del. Il litio è necessario alla transizione green, è uno delle terre rare, dei minerali necessari per le tecnologie che permetteranno di sganciarsi dal fossile. Questa connessione è vista dalle persone, dagli attivisti in Serbia che l'hanno criticata spesso. Le bandiere europee mancano completamente da quelle piazze, in parte perché sarebbe troppo facile accusare l'Occidente di essere dietro quelle proteste, per cui gli studenti stessi non vogliono essere associati, ma in parte perché è chiaro che col sostegno a Vucic, che c'è sempre stato da parte delle istituzioni europee, ecco, non sono proprio viste in modo positivo dalle piazze.
Certo, finirebbero insomma in mezzo a un gioco, diciamo, di potere degli alti palazzi che non torna minimamente utile al quadro che restituivate di una mobilitazione complessa ma anche molto consapevole di quelli che sono le possibili strumentalizzazioni che possono subire. Io andrei in chiusura, se non avevate nient'altro da aggiungere, vi farei un'ultima domanda per appunto Rodolfo che è stato: qual è il clima che si respira, quello che ha potuto vedere, e poi insomma se volete aggiungere qualcosa. Ditemi voi.
Sì, beh, allora il clima che ho potuto constatare io di persona è da una parte di grande euforia, perché comunque questi studenti e queste studentesse che protestano sono consapevoli del momento che stanno vivendo, sono consapevoli molto delle difficoltà del paese. E così, cioè, se posso permettermi anche un po', diciamo, da cittadino dell'Unione Europea, è un'euforia anche abbastanza comprensibile e un pochino rincuorante, nel senso che comunque, diciamo che l'Unione Europea e l'Occidente, usando un po' questa parola, questo cappello molto 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 largo, non vivono esattamente il loro miglior momento in termini di afflato democratico, in termini di come dire, attenzione e cura per un'idea di società condivisa, di società sicura, non in senso sicura, in senso come dire, di polizia, ma sicura in termini di sicurezza umana, di diritti sociali, di come dire, di una società, tra virgolette, dove c'è una certa idea anche di condivisione, dove le questioni di politica, riguardano tutti e sono, diciamo, ed è anche nostro dovere e nostro compito farcene carico. Al netto di questa euforia, che appunto in Serbia si tocca con mano. Perché poi comunque queste sono anche generazioni che sono nate ben dopo la fine della guerra, l'indipendenza della Serbia, questi sono proprio, tra virgolette, figli e figlie della Serbia indipendente in un certo senso, quindi non hanno memoria di quello che è successo prima. E quindi, insomma, per loro questa è la prima grande occasione di prendere voce nel dibattito del proprio paese. È anche vero che c'è c'è anche un senso di difficoltà e di, non vorrei dire stanchezza, perché insomma gli studenti e studentesse che protestano non mi sembrano per niente stanchi, però da un certo punto di vista ci sono anche discorsi che riguardano gli sforzi che sono stati fatti, l'impegno che si sta anche, diciamo, traducendo in questioni di, insomma, salute mentale e di stress per persone che comunque da mesi sono dentro queste facoltà occupate. E c'è sicuramente un senso comunque di di sforzo, di lotta, se non di fatica, e c'è anche un po' c'è anche molta attenzione, che è una cosa che mi sono dimenticato di menzionare e che può essere un discorso molto importante per gli ascoltatori. C'è anche un discorso di attenzione, perché appunto questa è una protesta senza leader, senza portavoce. Tutte le decisioni che riguardano la protesta vengono prese in ogni singola facoltà da assemblee degli studenti che si tengono quotidianamente, e questo è un modo per, diciamo, garantire che la protesta funzioni secondo dei criteri di democrazia diretta, però anche per proteggere un po' gli studenti, nel senso che in un paese dove gli attivisti sono spesso vittima degli attacchi dei governi e del governo e dei giornali, avere una protesta senza capi dove tutte le decisioni vengono prese da tutti è anche un modo per proteggere le singole persone che decidono di partecipare alla protesta, perché sanno che il governo banalmente non ha delle persone con cui prendersela, non possono essere attaccati diversamente. Una cosa di cui io ho avuto, parlando un po' del futuro, ecco, una cosa che io mi sono chiesto, ma qui davvero cioè, è proprio mia interpretazione, mia impressione, una cosa di cui io mi sono chiesto è se una ipotesi possa essere quella che le autorità serbe possano a un certo punto reprimere con la violenza in qualche modo queste proteste. Però al momento Vucic e il governo, probabilmente proprio perché sanno che buona parte della loro legittimazione dipende proprio dal fatto che l'Unione Europea bene o male supporta questo governo, come ricordava Tommaso, probabilmente sono molto restii all'idea di reprimere queste proteste, proprio perché a quel punto sarebbe molto più difficile anche per i partner internazionali sostenere questo governo, e questo governo si mantiene, oltre che grazie alla corruzione e a delle elezioni che sono elezioni tra molte virgolette, ecco, mettiamola così, si mantiene soprattutto anche grazie al sostegno della comunità internazionale. Perché purtroppo la comunità internazionale, dove per comunità internazionale intendo soprattutto l'Unione Europea, è interessata soprattutto a evitare che nei Balcani si creino, tra virgolette, tensioni, instabilità, e quindi inevitabilmente, diciamo, sostiene chiunque sia il governo nei Balcani, diventa immediatamente il partner preferito dell'Unione Europea per questo motivo.
Se posso aggiungere l'ultimo, un breve commento finale, un altro aspetto molto interessante di queste proteste è che mi sembra abbiano un po' svegliato anche negli altri paesi dei Balcani confinanti un po' di spirito combattivo che non si vedeva da un bel po', combattivo nel senso di organizzare proteste, organizzare boicottaggi in molti dei miei, io sono di base a Sarajevo, molti dei miei amici in Bosnia parlavano delle proteste con ammirazione, con un po' di invidia, e poi finalmente un po' di cose sono iniziate a succedere anche negli altri stati. In Croazia, per esempio, c'è un boicottaggio organizzato contro l'inflazione da fine di gennaio, per cui ormai sono tre settimane che i croati il venerdì decidono quali negozi boicottare per protestare contro l'inflazione. Questo boicottaggio poi si è esteso al Montenegro, alla Serbia stessa, alla Bosnia, alla Macedonia del Nord. Per la prima volta da quando sono a Sarajevo, da 3 anni a questa parte, c'è stata una protesta organizzata da studenti e studentesse bosniache di fronte al Parlamento per protestare contro un altro tema che non c'entra niente con quello che sta succedendo in Serbia, ma anche qui è legato alla corruzione e alla accountability dei responsabili di un massacro, di una tragedia che è venuta a novembre. E, ecco, anche questo aspetto interessante.
Certo, grazie, grazie mille davvero, a risentirci. Io ricordo, per chi fosse interessato, la newsletter balkanbrew.substract.com, ditemi se ho detto correttamente il link.
E, tutto giusto.
Perfetto, e si tiene, come mi dicevate, tutti i venerdì mattina online e in inglese, Balkan Brew newsletter sui Balcani. Allora, grazie mille Tommaso e Rodolfo, vi auguro un buon pomeriggio e vi ringrazio per il prezioso contributo.
Grazie,
grazie a te, buona giornata.
Buona giornata a voi.